altre parole.
Lo scrittore e giornalista Giacomo Papi ci ha tenuto compagnia per tutta questa settimana. Siamo arrivati all'ultimo round, per dire così, anche se in realtà è più un bersi un caffè insieme la mattina facendo colazione e leggendo i giornali. E saluto perciò anche oggi il nostro ospite. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Ieri abbiamo parlato della struttura dinamica dell'epidemia, associandola in qualche modo alla struttura della narrazione e al percorso dell'eroe. In realtà una differenza fondamentale è che normalmente nelle storie il percorso dell'eroe comincia con l'eroe che viene chiamato a intervenire da qualche parte, a rimediare a un danno, e quindi l'eroe parte, esce di casa e se ne va. Ecco, oggi invece quello che ci è richiesto non è di uscire a combattere qualche cosa, ma è di stare in casa. Quindi è come se all'inizio della storia all'eroe venisse detto: mi raccomando, sta a casa tua. Questo è una narrazione bizzarra, quantomeno.
Eh sì, si passa dal viaggio dell'eroe alla stasi dell'eroe, no? E anche all'anonimato in qualche modo nell'eroe, cioè la sua impossibilità di fare. Sicuramente in questi giorni in tutto il mondo il nostro rapporto con la casa è proprio la concezione anche culturale della casa sta cambiando, non soltanto la pratica, il nostro modo di abitarla, ma anche probabilmente il nostro modo di ridisegnare quello che è pubblico e quello che è privato. È come se assistessimo a uno strano ribaltamento, perché da un lato la casa si fa guscio che ci protegge e dall'altro si fa prigione che ci impedisce di uscire. In questa ambivalenza, il concetto di casa tradizionale da cui nasce la nostra civiltà, in particolare la modernità borghese, no? Pensiamo che per esempio la favola dei tre porcellini con le tre case attaccate dal lupo cattivo nasce con la borghesia, cioè nasce con il momento in cui le persone incominciano ad avere una casa. È una favola che si situa intorno al Settecento. La casa in qualche modo è sempre il nostro specchio, no? E a differenza dei viaggi dell'eroe dove si esce, nei libri dove la casa è centrale, l'antagonista in qualche modo è se stesso, diventa un confronto con sé.
Quindi i libri in cui non si esce mettono comunque in scena delle battaglie, ma diciamo di un'anima con se stessa, delle battaglie che vanno a fondo dell'intimità. Si può dire comunque che la casa è un invito a scavare nell'intimità di se stessi?
E direi di sì, perché la casa è come una specie di proiezione, no? Del sé. Se pensiamo a dei libri incentrati sulla casa, da Viaggio nella mia stanza di Demestre, persino alla Recherche di Proust, che come si sa fu scritta in una camera foderata di sughero per non sentire i rumori esterni, in modo da riuscire a ricostruire i ricordi e ritrovare il tempo perduto a partire da un passo piccolo, o per citare un altro esempio gigantesco, la Metamorfosi di Kafka, in cui una mattina questo commesso viaggiatore si trova trasformato in uno scarafaggio. Quello che segue dopo, senza poter più uscire dalla sua stanza, quello che segue dopo è una sorta di esplorazione del sé, in tutti i casi, del sé mostruoso, del sé intimo, del proprio passato che non ritorna. Persino in quel magnifico racconto di Cortázar, Julio Cortázar, che si chiama Città occupata, Casa occupata, in cui due fratelli che vivono in questa casa mano a mano sentono delle presenze che occupano una stanza dopo l'altra e il loro spazio vitale si restringe fino quasi a coincidere col corpo, noi vediamo una sorta di viaggio, di restringimento del sé, che si ritira e deve affrontarsi e deve costituirsi, dell'identità, insomma, è un viaggio dentro l'identità. I libri che hanno a che fare con la casa hanno a che fare molto con la nostra identità.
Del resto anche scrittori e scrittrici che hanno messo l'accento sulla casa, come La stanza tutta per sé di Virginia Woolf, oppure scrittrici o poetesse come Emily Dickinson, che in fondo raggiunse una universalità, ma non uscendo quasi mai dalla casa di suo padre, negli ultimi anni addirittura da una sola stanza. Ecco, anche questo dimostra che comunque dalla propria casa si può toccare il respiro del mondo.
Beh sì, questo perché in fondo ognuno di noi è tutti, no? E questo è quello che dimostra la letteratura. I libri dimostrano che possiamo immaginare e raccontare. Mi faccio sempre l'esempio della morte di Ivan Ilic di Tolstoi, no? È un libro che quando lo leggi tu dici, tu riconosci che si muore così, ma tu sei vivo, per cui non dovresti sapere che si muore così. E Tolstoi, quando l'ha scritto, era vivo, non poteva scriverlo, quindi evidentemente tutti gli uomini hanno una coscienza rispetto agli altri uomini, e le cose dentro i libri dimostrano che le cose dentro le persone si assomigliano. Virginia Woolf, c'è da citare anche Gita Alfaro, la seconda parte di Gita Alfaro è il racconto quasi... è quasi la casa che parla nei 30 anni in cui sta vuota fra la prima estate della prima parte e l'ultima dell'ultima parte. La cosa che è interessante però, forse in questo momento in cui siamo tutti costretti in casa, amandola e odiandola al contempo, è proprio il fatto che questa situazione ci costringe proprio a in qualche modo guardare noi stessi, ritirarsi in noi stessi, cercare di capire chi siamo, ridisegnare gli spazi e soprattutto, e questo è un fenomeno culturale molto forte che normalmente impiega secoli ad avvenire, ma forse in questo periodo è molto più improvviso, ridisegna i confini tra pubblico e privato.
Sì, anche perché in fondo noi dalle nostre case ci affacciamo nelle case degli altri e forse anche per questo che il fenomeno è più rapido, no? Perché tutti, chi più chi meno, per vedere figli, genitori, nonni, parenti, per collegarsi con allievi di scuola o per mettere dei video sui social network, ma tutti filmiamo noi stessi, o molti di noi filmano noi stessi all'interno delle nostre case e poi mandiamo il filmato all'esterno e quindi mostriamo dietro le nostre spalle degli squarci della nostra casa e li rendiamo pubblici, e in questo modo in tutti questi filmati che stanno girando è come se attraverso la condivisione della propria casa si volesse condividere la propria intimità. Magari a volte importa quello che c'è dietro le spalle di chi parla quasi più di quello che sta dicendo.
Sì, ci sono anche sono usciti degli articoli, delle guide, proprio dei tutorial su come riprendersi bene in casa. Non è solo un fenomeno, come dire, privato e dovuto al tempo, anche un fenomeno pubblico, perché in televisione oggi si vedono solo collegamenti da case private, no? Skype o altre tecnologie di questo tipo. La cosa interessante però è che lo spazio pubblico, cioè lo spazio visibile, diventa quello che fino a ieri era privato, cioè la casa, no? La casa normalmente non la vedi, la casa delle persone, a meno che non ti invitino e non siano intimi. Invece oggi assistiamo al fatto che lo spazio pubblico in cui le persone si manifestano è il proprio privato, e contemporaneamente per strada si indossa la mascherina, quindi non si mostra la faccia. E quindi è come se nello spazio all'aperto, nello spazio pubblico, diventassimo tutti in qualche modo anonimi, mentre invece diventiamo in quello nella casa, che una volta era lo spazio privato, pubblici, possiamo mostrare la nostra faccia, possiamo mostrare chi siamo. È un ribaltamento violento e in qualche modo epocale, che lascerà delle tracce profonde.
Anche perché è esattamente l'opposto. Si tendeva a dire non bisogna coprirsi il volto nei luoghi pubblici, ce ne sono perfino delle leggi, no? In Svizzera a tal proposito, nel Canton Ticino in particolare a tal proposito, ma anche in altri paesi, mentre a casa posso essere chi voglio. E adesso sta pian piano diventando il contrario.
Sì, ma pian piano non tanto, proprio in pochissimo tempo quello che succede è questo. Non so se capita anche a voi, ma insomma, quando si vede un collegamento da una persona a casa, sicuramente il suo spazio domestico viene indagato. Almeno io sono molto curioso di vedere le foto dietro le persone o la libreria o quant'altro. Questa intrusione nel domestico che diventa pubblico sovverte un pochino proprio l'architrave della società cosiddetta borghese, cioè della modernità, il fatto che dentro la propria casa si sia protetti e nascosti e sia un posto intimo dove il mondo non può entrare, e invece il nostro sé pubblico lo si porta fuori e lo si mette in scena fuori, all'aperto, negli uffici, negli spazi pubblici. Ecco, questa epidemia, unita alla tecnologia, ribalta una delle architravi della nostra concezione dello spazio in termini di sociali. Ecco.
E in un certo modo si ribalta anche la nostra concezione del corpo, perché la tensione alla casa, la tensione al sé, diventa poi, stringendo ancora, una tensione al proprio corpo, in fondo alla propria casa ultima, no? E anche questa si sta accentuando in questi ultimi tempi.
Eh sì, la casa è una sorta di manifestazione del corpo, di rappresentazione del corpo e viceversa. E, negli ultimi tempi, con questa minaccia di questo virus, l'attenzione al nostro corpo è molto maggiore, a ogni sintomo che potrebbe, colpo di tosse, ma anche al benessere, perché hai più tempo anche per proprio prestare attenzione. È come se, e poi anche nelle relazioni tra le persone, una cosa che mi colpisce è che, essendo costretti molti a stare in casa più persone, in realtà è come se ognuno si ritirasse nei propri corpi, cioè come se avessimo immediatamente ridisegnato i confini del contatto, perché altrimenti una prossimità troppo, troppo pressante per tutta la giornata ci farebbe impazzire. Per cui in realtà si sono ridisegnati gli spazi del privato, dell'inviolabile, e questo confine è diventato il corpo in qualche misura. Anche il fatto di non toccarsi, per esempio, è fondamentale, no? Fino a ieri il contatto era tra le persone, baciandosi, stringendosi la mano, eccetera. In questo momento invece non si può farlo, perché il corpo dell'altro può essere, o il corpo tuo, possono essere veicoli di contagio. Anche questo è una trasformazione che non può che lasciare dei segni nel nostro modo di concepire il mondo e noi stessi.
E vedremo poi questo mutamento antropologico quanto e come proseguirà nel futuro. Intanto grazie Giacomo Papi per averci aiutato a delineare le prime mosse di queste mutazioni, e grazie per essere stato con noi tutta la settimana a In altre parole. Buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a voi, grazie di avermi ospitato, è stato molto piacevole. A presto, arrivederci.